In famiglia accade di stare nella prova. Riprendiamo nel cammino quaresimale il cammino che avevamo vissuto durante il tempo di Avvento, cercando di porre lo sguardo su quello che viviamo dentro le nostre famiglie, dentro le nostre storie, no? E di leggerlo partendo dalla parola e insieme illuminando la parola. Cioè, ci sembra interessante in questo cammino che stiamo cercando di compiere, no? Il cercare di fare in modo che possiamo leggere la parola, quella parola che tutte le domeniche ci viene offerta, tutti i giorni ci viene offerta, e di provare a leggerla dentro i riferimenti alle storie, alle vicende, ai cammini delle nostre famiglie, dove appunto la parola illumina i nostri cammini, ma nello stesso tempo i nostri cammini, le nostre vite illuminano la parola, ci aiutano a comprendere la parola, ci aiutano a scorgere i significati profondi di quella parola, no? E mi pare sarebbe proprio anche un po' il cammino che ciascuno di noi cerca di compiere giorno per giorno, domenica per domenica, no? In casa propria. Ed è quel cammino che sempre la comunità cristiana cerca di vivere, no? Una parola che illumina la vita e la vita che illumina la parola, che esplora, no? Significati e atteggiamenti nuovi dentro la parola. Vorremmo tentare di farlo anche noi in maniera così molto semplice, un po' con il tentativo di noi preti di rileggere questo, ma poi ancora con l'attenzione, l'impegno di alcune persone, di alcuni gruppi a rileggere per noi questa parola, nel tentativo di questo esercizio costante, no? Che mi pare sempre significativo anche in Avvento, no? La richiesta a delle famiglie di provare a rileggere dentro le loro storie, no? Questa parola, tenendo presente anche le storie e le vicende di tutti, per quanto ci è possibile, ci sembrava significativo e ci sembra ci possa aiutare a compiere questo cammino. E intanto, appunto, dicevamo della famiglia nella prova, no? In famiglia accade di stare nella prova, perché ci sembra che questo ci sia suggerito dai testi che abbiamo ascoltato e ci sia suggerito insieme da quello che viviamo giorno per giorno, no? Dentro la nostra storia, dentro la nostra vicenda, no? Quante volte ci capita, lo dicevamo prima, di mettere la mano sul volto o sulla bocca, no? Perché le vicende della vita si fanno dure, ci sentiamo provati dalla vita, no? L'esperienza della malattia, l'esperienza della morte, le incomprensioni, no? Dentro la coppia, la fatica di costruire relazioni positive, la fatica di vivere relazioni che costruiscono, no? che educano effettivamente con i figli, no? Quante volte questo ci succede? E in questi ultimi tempi, tra l'altro, l'esperienza della pandemia che ci ha segnato profondamente, e ora l'esperienza drammatica della guerra, così vicine a casa nostra, no? Ci fanno effettivamente sentire nella prova, ci fanno trovare nella prova, in un atteggiamento che poi talvolta diventa anche tentazione, no? Di non fidarci più della vita, di non guardare più con fiducia alla vita, perché lo stare nella prova, appunto, tante volte ti fa vacillare, no? Ti sembra che ti manchi la terra sotto i piedi, non riesci ad abitare questo tempo e questo spazio. E allora, appunto, la tentazione fa capolino. È una parola che noi non sentiamo così vicina a noi, no? Quella della tentazione, anche se la ripetiamo giorno per giorno, domenica per domenica, nella preghiera del Padre Nostro, no? Non abbandonarci alla tentazione. Ma è una parola che non fa molto parte, no? Del nostro vocabolario, che insieme però ti consegna alcune cose significative per leggere la vita, perché appunto con la tentazione in qualche modo hai a che fare, con la prova della vita e con la tentazione, no? Che segna profondamente la vita, la tentazione che nasce dalla prova, ma anche la tentazione che nasce dai nostri modi parziali, no? Di porci dentro la vita, dall'ascolto magari di quello che le nostre passioni, le nostre voglie, i nostri desideri ci suggeriscono, no? Dalla parzialità e dalla convenienza che tante volte possiamo avere nella vita. La tentazione può nascere appunto profondamente dal fatto di sentirci affascinati da ciò che ci prende immediatamente e che semplifica per tanti aspetti la vita. Può nascere appunto da tante situazioni, da tante circostanze esterne, ed è sempre profondamente subdola, no, la tentazione. Ti si avvicina e ti attraversa senza che tu riesca sempre del tutto a darle un nome. Ecco, ci sembra particolarmente suggestivo il riferimento al brano di Vangelo che abbiamo ascoltato proprio poco fa, no? Che ci ha presentato in qualche modo la vicenda della tentazione, la vicenda, non semplicemente una storiella di tentazione di Gesù. Lo comprendiamo tutti bene, che i 40 giorni con tante prove in cui Gesù non mangia sono in qualche modo un segno, un simbolo, no? Una raccolta di ciò che Gesù vive lungo tutta la sua vita. E Gesù ci viene mostrato così, come colui che è segnato profondamente nella sua umanità, no? Dalla prova, dalla tentazione della vita e da quello che si muove dentro il nostro cuore, no? Dentro il nostro porci dentro la vita e la storia, da quell'atteggiamento del bisogno di far servire a te le cose della vita, non la fame, quella fame che ti prende, che ti fa pensare alla necessità di rispondere prima di tutto e soltanto ai tuoi bisogni, magari in maniera molto immediata e molto semplice, no? Che è molto più profonda qui, perché qui Gesù viene sollecitato sul fatto di poter utilizzare quello che lui è per rispondere semplicemente ai propri bisogni. E Gesù va oltre, no? Se sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Guardate che è molto subdola qui la tentazione, è quella di far servire prima di tutto a sé ciò che lui sta vivendo per gli altri, no? Ma è anche il mettere in questione profondamente il suo essere figlio. Se tu sei figlio di Dio, come dirà subito dopo, se tu sei figlio di Dio, gettati giù, il Padre ti sosterrà, manderà i suoi angeli, no? Ma che è anche sottilmente l'idea che devi provare sta roba qui, sei proprio sicuro che sei figlio, sei proprio sicuro che sei amato, sei proprio sicuro che riesci a stare così dentro la vita. Perché non fai servire a te ciò che tu stai vivendo per gli altri? Perché non metti alla prova la vita, Dio? Insieme dall'altra parte la tentazione subdola del potere, no? Che è la tentazione del vivere anche qui il potere come autoaffermazione, come affermazione di sé. Gesù in realtà vivrà l'atteggiamento del servizio, no? La scelta del servizio e di porre quell'autorità, quell'autorevolezza, quel potere che può avere a servizio dell'altro, no? Non a farsi servire dalla propria autorità. E mi pare un'altra cosa estremamente suggestiva ed estremamente subdola, no? E poi l'ultima l'abbiamo sentita, no? Quella tentazione di appropriarsi dell'altro, dell'appropriarsi di Dio stesso, no? Appunto, se sei figlio di Dio, gettati giù. fatti servire, no? Domandi che l'altro in qualche modo si manifesti a te, ti faccia vedere che si prende cura di te e si asservisca a te. E invece la libertà profonda di Gesù di mantenere la distanza rispetto a questo. E tra l'altro l'abbiamo sentito, il Vangelo termina dicendo che il diavolo sarebbe ritornato, no? E Luca ne fa riferimento nei racconti della passione, no? Ma per dire che tutta la vita è segnata da questo per Gesù, e mi pare rimanda molto immediatamente, molto fortemente anche alle tentazioni che possono segnare i nostri vissuti, no? Le nostre relazioni in famiglia, le relazioni con le persone. Penso non sia difficile rileggere, ad esempio, quella tentazione del domandare all'altro che in qualche modo sia diverso da sé, no? Se tu fossi diverso da come sei, se fossi un marito attento, se fossi una moglie capace di capire, se tu, figlio mio, fossi diverso da come sei, fossi bravo a scuola, fossi più legato a noi. E poi i sogni che appunto possiamo avere sui figli. È la tentazione di fuggire la realtà, no? Di chiedere all'altro che sia diverso. La tentazione di non credere dall'altra parte in maniera profonda all'amore, no? All'amore dell'altro. In qualche modo la richiesta che l'altro continuamente ti mostri la sua disponibilità alla relazione e il suo amore, no? L'accettare invece di stare, no, dentro la realtà e l'accoglienza dell'altro per come è, non è così facile e così immediato. Ma anche dall'altra parte quel mettere i nostri bisogni al centro, no? E quanto in questo periodo di pandemia l'abbiamo provato questo, no? Quasi questo prendere le distanze per necessità da un certo punto di vista. Ma poi dall'altra parte diventa un atteggiamento interiore, no? La mia sicurezza, il mio bisogno, la fatica di tenere i rapporti con gli altri, il rompere le relazioni, il fuggire l'incontro, dove appunto la salute che è necessario custodire per noi e per gli altri, ma la salute che talvolta diventa scusa, no? Scusa per prendere le distanze, per non prendermi a cuore l'altro, no? Oppure ancora quella tentazione sottile del potere, dicevamo, del potere che talvolta diventa l'appropriarmi dell'altro, no? Che diventa il mettere le mani sull'altro, quell'autorità che diventa lo schiacciare, no? La relazione coi figli, ma anche la relazione con gli altri, no? Tanti abbiamo, tutti, penso, tra noi abbiamo dei piccoli o grandi pezzi di responsabilità e di potere. Appunto, il rischio talvolta di far diventare questo luogo nel quale mi impongo, no? Non apro alla relazione fraterna, autentica. Mi approprio e magari tento anche di appropriarmi di Dio. E potremmo continuare, no? Penso che ciascuno di noi possa raccontarsi e raccontare, no? Di tanti modi parziali di vivere la vita e le relazioni. Vorrei concludere semplicemente ricordando che Gesù in quel suo tentativo di vincere la relazione, che effettivamente vince, no? Si pone come colui che prima di tutto sta dentro questa situazione di prova e di difficoltà della vita. Non la fugge, nel senso che sa accogliere e sa stare lì dentro, affrontando a viso aperto, tra l'altro, il nemico. Ecco, mi pare che ci consegna prima di tutto questo come atteggiamento, questo riuscire a stare dentro la prova, dentro la tentazione, senza nascondersi, senza fuggire, accettando di chiamare per nome la prova o la tentazione. Questo non lo facciamo facilmente, eh? Spesso la nostra tentazione la rivestiamo di tanti altri nomi, no? Della nostra sensibilità, di quello che noi proviamo, di quello che noi sentiamo. Non mi tengo più alla relazione con te perché non ti sento più. E non provo magari a lavorarci su questa roba qua, no? Non provo a rilanciare. E invece appunto il riconoscere, il chiamare per nome la prova. E dall'altra parte l'accettare anche i tempi lunghi di questi momenti, no? La fatica di star dentro questi tempi che ti provano. Non è semplice, non è facile. Lo sappiamo tutti bene, anche solo dall'esperienza della pandemia e adesso dall'esperienza dura della guerra, no? E dall'altra parte però il saperci stare affrontando, no? facendo forza sulla nostra forza e facendo forza, direbbe Gesù, sulla parola che non ti lascia, sulla parola che ti accompagna, su quella parola che passa anche attraverso le parole dei tuoi fratelli. Non sei solo in quella roba lì. Prova a sentire che c'è qualcuno che una mano te la può dare e prova a sentire che c'è una parola che ti può sostenere. E cerca di non perdere la fiducia e la speranza. Ma su questo magari ci fermeremo meglio prossimamente. Ma cerca di custodire questa parola e questa speranza, perché è importante. E nei momenti duri e difficili mantieni il ricordo profondo di ciò che c'è di grande nella vita, dell'amore che ti ha accompagnato, della parola che non smette di custodirti, dell'Eucarestia che non smette di porsi sulla tua strada.